Ed eccoci qui amici, buongiorno! Siamo a questa nuova puntata di Un Mare di Storie, il podcast di Duino e Book che parla di un mare di storie, di pietre, di angeli e di vini. Abbiamo un ospite molto speciale qui all'interno del nostro podcast oggi ed è il dottor Ugo Gerini. Ciao Ugo, buongiorno!
Ciao Divina, buona giornata a tutti. Ascoltatori.
Allora, ascolta, abbiamo visto che sei stato insomma il protagonista recentemente a Mare Nord-Est di un intervento molto importante che parlava della storia del Viribus Unitis e del suo affondamento a Pola.
Ah sì, una storia incredibile, è una nave di Trieste la Viribus Unitis, perché questa corazzata austriaca che porta questo nome, Viribus Unitis, che poi è stato messo dall'imperatore Francesco Giuseppe in persona. La Viribus Unitis, pensate, è una corazzata, una delle quattro corazzate della classe Tegetthoff, che l'Austria-Ungheria ha iniziato a costruire anche in prospettiva di una possibile prima guerra mondiale che poi effettivamente è scoppiata, e quindi faceva parte di quelle navi che dovevano garantire la sicurezza austro-ungherese nel mare Adriatico e nel mare in generale. Quindi hanno puntato tutto gli austriaci su quattro navi, tutte gemelle, appartenenti, come ti dicevo, alla classe Tegetthoff, e queste navi erano la Tegetthoff, la Prinz Eugen, la Viribus e la St. Istvan, cioè la Santo Stefano. Queste quattro navi sono state costruite, tre a Trieste, tra cui la Viribus Unitis, e una, la St. Istvan, a Fiume, perché Fiume era il porto ungherese naturalmente dell'impero, no? Quindi una nave era ungherese e invece tre austriache. Questo è come quadro generale. In particolare la Viribus Unitis fu costruita al cantiere San Marco, quello che oggi è il cantiere San Marco, esattamente dove oggi ci sono le Torri d'Europa, proprio davanti. Questa nave ebbe come 1895, questa nave ebbe come padrino e madrina niente proprio di meno che la Ciduca d'Austria, che poi cadde insieme alla moglie, la contessa Sofia, a Sarajevo sotto i colpi del serbo Gabrilovic. Quindi loro due, queste due altezze imperiali, vengono a Trieste al varo della nave e poi saranno protagoniste assieme alla nave della loro stessa storia, perché loro a bordo della Viribus Unitis raggiungono la Ragusa, quella che oggi si chiama Dubrovnik, e da Dubrovnik vanno a Sarajevo per essere poi a finire, come sappiamo, uccisi da questo attentato che poi è la causa della prima guerra mondiale. A bordo della Viribus Unitis tornano a Trieste, che accoglie le salme di questi due esponenti della corona austro-ungarica. E ci sono delle fotografie eccezionali che rendicontano il trasferimento delle salme lungo quella che oggi è Piazza Unità d'Italia fino ad arrivare alla stazione attuale, stazione centrale di Trieste, per il trasferimento poi a Vienna. E questa nave poi non ha particolari storie belliche da raccontare, nel senso che era talmente costosa la Viribus Unitis che perderla sarebbe stata una tragedia, per cui è così anche nelle navi italiane. Le grandi navi italiane ed austriache sono sempre rimaste all'interno dei porti per la paura, pensate, di perderle, perché sarebbe stata una perdita economica pazzesca per l'epoca. Quindi non hanno mai combattuto, in sintesi, i grossi calibri, tra cui voi avete la Viribus Unitis. Che cosa succede? Succede poi che la guerra è prevalentemente, non esclusivamente terrestre, mi riferisco alla prima guerra mondiale ovviamente, culmina con la vittoria italiana nella battaglia di Vittorio Veneto. In quei giorni la Viribus Unitis era all'interno della base di Pola, dove il 31 di ottobre del 1918 è oggetto di un'incursione proveniente dal mare su mezzi speciali di due incursori paoluccini, che poi tra l'altro era ingegnere uno del genio navale, e Rossetti. E quindi questi due incursori a bordo di un siluro, l'antesignano del maiale della seconda guerra mondiale, che era sappiamo essere stato uno dei mezzi d'assalto più affidabili, a bordo di un precursore di questi si chiamava Minna, un siluro che si chiamava Minna. Quindi questi due, nuotando a fianco di questo siluro Mignatta, sono riusciti a penetrare nelle difese del porto di Pola e a mettere la carica esplosiva sotto la Viribus Unitis e a colpirla e ad affondarla. Quindi è un po' un atto conclusivo di quello che è stata poi la prima guerra mondiale dal punto di vista bellico sul mare, no? La marina italiana ha avuto altri momenti molto alti. Sotto questo profilo ricordiamo la notte del 9 dicembre 1917, quando Luigi Rizzo penetra nel pallone già sui Mass e affonda la corazzata Vienna. Ricordiamo la stessa azione di Premuda dello stesso Rizzo contro la gemella della Viribus Unitis, la St. Istvan, il 10 giugno del 1918. Ricordiamo che la festa della Marina Militare ogni anno è il 10 giugno, perché racconta proprio quell'episodio, è naturalmente molto importante, è la prima volta che tra l'altro viene filmato un affondamento di una nave da guerra in diretta. E quindi la storia della Viribus Unitis conclude così in maniera incredibile la fine questa prima guerra mondiale, che poi con la pace di Villa Giusti il 3 novembre e poi scatta il 4 novembre. Il 4 novembre è la conclusione definitiva dell'evento bellico, ma certamente la storia della Viribus Unitis sotto questo profilo è molto molto importante.
Interessantissima anche. Ma senti, io dopo, sai, volevo farti una domanda. Noi abbiamo qui, insomma, catalogo. Io vedo che appunto andare per il vasto mar nel 2021 è stato, insomma, l'ultimo, insomma, quello prima di questo può essere, ma poi abbiamo anche presentato insieme anche l'anno scorso al Doing Book Corazzata Roma, di cui io sono veramente rimasta.
Sì, io mi sono occupato di molte storie di marina, mi sono occupato e adesso oggi ti rispondo dalla Sardegna dove mi trovo, sì. Proprio perché quest'anno ricorre l'80° anniversario dell'affondamento della Corazzata Roma.
Esatto.
La Corazzata Roma, che lo ricordiamo, è una nave di Trieste ed è attualmente, in assoluto anche attualmente, la più grande nave da guerra che l'Italia abbia mai avuto. Una nave di una lunghezza di 240 metri e che era veramente una potenza assoluta marittima, okay. Che è stata affondata dai tedeschi. Io mi sono occupato di raccontare la storia di questa nave fin dalla sua nascita a Trieste e poi del ritrovamento del relitto avvenuto grazie all'ingegnere Guido Gai, che mi ha fornito poi tutte le fotografie e le documentazioni dai 1200 metri in cui questa nave si trova nel Golfo della Ginara, ecco perché sono in Sardegna. E quindi sì, ho scritto due libri sulla Corazzata Roma, mi sono occupato del ritrovamento sempre grazie all'ingegner Gai del nostro cacciatore pioniere Gioberti, così come della tragedia del transatlantico del noi del triestino Francesco Crispi, che è affondato sotto i colpi del sommergibile inglese Saracen al largo dell'isola d'Elba. E mi sono occupato del libro Andal per vasto mar,
sì.
di un giovane marinaio attaccato sul sommergibile Bagnolini. Ricordo il Bagnolini, il sommergibile protagonista in assoluto del primo affondamento di una unità navale inglese durante la Seconda Guerra Mondiale. Un affondamento avvenuto l'11 di giugno, nella notte fra l'11 e il 12 giugno 1940. Pensate, la Seconda Guerra Mondiale scoppia il 10 giugno del 40. Nella notte fra l'11 e il 12 giugno di quell'anno, il sommergibile Bagnolini si trovava a sud di Creta, era al comando del triestino del capitano di corvetta Tosoni, Franco Tosoni Pittoni, e Pittoni si trovò davanti quattro unità inglesi, lanciò in superficie i siluri e rapidamente si portò sott'acqua per scappare alla ricerca, e la fece franca, tre siluri andarono a bordo, ma uno colpì un incrociatore inglese che affondò. Quello fu l'inizio dello scorrimento del sangue nel Mediterraneo, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Il primo successo fu italiano, poi purtroppo le cose andarono in maniera diversa.
Certo, poi dopo abbiamo anche Audace, giusto? E anche Danoli, giusto?
Sì, l'Audace è la storia del cacciatore pediere italiano che ha portato il tricolore a Trieste il giorno 4 novembre 1918. La storia di questo particolare unità, che pensate era stata progettata ben lontano da Trieste, era un'unità che si doveva chiamare Cavacate, doveva essere giapponese, e invece diventa Audace semplicemente perché l'Italia la compra dai produttori irlandesi, la compra per sopperire alla perdita del vero Audace, quello costruito in Italia, che era una Procella. E quindi questa nave, questo cacciatorpediniere Cavacate giapponese, diventa italiano perché è acquistato dalla Regia Marina e prende il nome di Audace, e ha la caratteristica di essere stata la prima nave ad entrare a Trieste il 4 novembre 1918, portando il tricolore dal mare. Quindi è una nave che attracca sul molo una volta San Carlo, oggi si chiama Audace proprio per questa ragione.
Allora, senti, io torno alla domanda che volevo farti, perché allora tutti questi libri sono editi da Luglio Editore, si trovano anche in libreria, ecco.
Sì.
Ma Ugo, ma com'è che ti sei nel senso, tu sei un medico, com'è che ti sei affezionato a proprio a questo argomento, proprio questi racconti incredibili di mare, storie di mare?
La cosa che io devo ringraziare mio papà. Mio papà, che è mancato nel 2014 all'età di 81 anni, ero un ufficiale del Lloyd Triestino, dell'Italia di Navigazione. Lui mi ha trasmesso questa passione per le navi. A lui sarebbe piaciuto che io diventassi un ingegnere navale. Mi aveva mandato a studiare a Rotterdam perché voleva farmi un ingegnere navale. In realtà io la matematica la masticavo molto male, ho preferito far altro, però la passione per le navi, quella invece mi è rimasta, e quindi ho portato avanti, diciamo, quello che mio padre mi ha insegnato, e subito questo profilo lo ringrazio tantissimo.
Bene, senti Ugo, io ti ringrazio, io ogni volta resto proprio in silenzio ad ascoltare le storie che tu racconti.
Qualsiasi circostanza, noi siamo pronti a fare qualsiasi cosa, conferenza, quello che vuoi, siamo pronti.
Sì, ma anche perché poi hai questo modo proprio coinvolgente di raccontare le cose, ed essendo magari proprio un argomento non proprio tanto semplice, invece io ogni volta resto coinvolta, ed è come fare un tuffo in acqua, è bellissimo.
Mi fa piacere, se poi tu vedessi il mare che io ho davanti in questo momento, resteresti impazzita.
E vabbè, qua c'è anche che minaccia brutto tempo, figurati.
Io invece mi trovo, pensa, a Stintino, della Sardegna, ero a Stintino, adesso mi trovo a Carloforte, e a Stintino c'è una spiaggia che si chiama La Perosa, senza riferimenti sessuali simbolici, sì? Si chiama proprio così, La Perosa, ed ha un mare che veramente, raccontarlo, è difficile perché ha dei colori pazzeschi, straordinari, assolutamente da chi se ce la fate a fare un salto a Stintino, fatelo, perché è veramente una meraviglia dell'UNESCO, è una cosa fantastica.
Bene, tantissima invidia per te, Ugo, tantissima invidia.
Grazie, grazie di cuore, ma naturalmente presto torno a casa perché il lunedì torno al lavoro.
Va bene, allora io, Ugo, ti mando un grandissimo abbraccio, grazie ancora di essere stato qui con me nel podcast Un Mare di Storie, che proprio con te, insomma, è proprio centrato come podcast. Ringrazio anche i nostri amici a casa che continuano a seguirci, a mandare messaggi e insomma continuano a fare apprezzamenti su questo nostro podcast, che ricordo che è del progetto Un Mare di Storie di Pietre, di Angeli e di Vini, con il contributo della regione. Allora, ancora un abbraccio, un tuffo quindi in Sardegna, e ci sentiamo presto. Grazie Ugo.
Un saluto a tutti, tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie davvero.
Grazie. Ciao.
Ciao. Ciao, ciao, ciao.